La voce di Venezia vi presenta Mondo Creativo. In studio Mattia Cagalli e Tony Marra.
Benvenuti e bentornati a Mondo Creativo. Riprendiamo e concludiamo il nostro viaggio con la Toei Animation, e lo facciamo sempre in compagnia del nostro compagno di viaggio, Tony Marra.
Ciao a tutti, bentornati dalle vacanze, voi che le avete potute fare.
Allora, tu che non le hai potute fare, hai recuperato i film di cui vuoi parlare oggi, so alcuni in particolare, e da quale cominciamo? Iniziamo ed introduciamo, diciamo, gli anni 70 con questo ultimo capitolo.
Beh, completiamo gli anni 60. Il fatto è che abbiamo, come diciamo ai telespettatori, anche se non ci vedono, abbiamo deciso di smettere con questi film perché è molto molto lunga la storia della Toei. Dunque abbiamo preso il segmento della nascita e la concludiamo con il 1968 con un film diciamo iconico, soprattutto per quello giapponese, che è Il gatto con gli stivali. Parleremo di questi ultimi quattro film per chiudere un cerchio. Poi, se qualcun altro è interessato, scriveteci nei commenti e potremo parlare di film particolari fatti anche un po' più avanti. Per esempio, c'è un Dracula, che è un film ad animazione molto interessante, che in un futuro del quale potremo parlare. Allora, in questi ultimi quattro film sono due molto importanti e due un po' meno. Allora, il primo del 1967 ha un titolo italiano abbastanza delirante, che si chiama La storia dell'Alice, puntini puntini, fanciulla infelice. Il titolo è abbastanza stupido, anche perché il titolo originale era semplicemente Jack la strega, dal quale è stato distribuito poi in tutto il mondo con quel titolo. Da noi è stata scelta questa, è stato trasformato il nome della streghetta che si chiama Kiki, dal quale penso abbia preso anche ispirazione il buon Miyazaki per il suo omonimo film su Kiki. E invece da noi è stata cambiata in Alice ed è stata trasformata nella protagonista, cosa che non è niente affatto. Non è niente affatto vera. Ho avuto difficoltà a trovare questo film anche perché in molti testi praticamente non esiste. Cioè, io ho i tre più importanti dizionari italiani di cinema, che sono il Farinotti, il Morandini e il Mereghetti. Sul Morandini e il Mereghetti non viene citato, non c'è nulla che riporti. E sul Farinotti è citato in due righe da un paio di informazioni sbagliate. Cioè, pure sbagliate, perché praticamente lo indica come un film americano del 1975 diretto da un certo Gil Gerson. Ho fatto delle ricerche su tutti, anche sull'International Movie Database. Gil Gerson non è mai esistito. E io credo che l'abbiano importato, anche perché non sono riuscito neanche a trovare la data con sicurezza una data di distribuzione in Italia, ma è stato distribuito perché sono riuscito a trovarlo con il doppiaggio italiano. Si possono trovare i manifesti su internet. Credo che l'abbiano importato dagli Stati Uniti e dunque hanno americanizzato i nomi, se li sono inventati lì per lì, insomma, hanno messo tutti quanti dei nomi. Com'è questo bel film, che potete trovare su internet se fate le ricerche in italiano? È un film assolutamente dimenticabile. Per bambini racconta questa storia di Jack. Praticamente inizia già direttamente nel giro di un paio di minuti, già siamo in mezzo alla storia lanciata, dunque è molto veloce. E di Jack non sappiamo praticamente nulla. È un tizio che sta in una casa, un bambino che sta in una casa in mezzo al bosco e gioca con gli animaletti parlanti. Questo con la sua macchinuccia esce fuori di casa, incontra questa starietta e da lì parte tutto quanto. Dunque, diciamo un inizio praticamente in medias res senza spiegare assolutamente nulla. E questa streghetta lo porta in questo castello di una strega più grande che trasforma in stregati tutti quelli che ci arrivano per conquistare il mondo. Ma non viene specificato niente né di questo di Jack né di questa Alice, questa streghetta piccolina che in originale si chiamava Kiki e negli Stati Uniti Allegra, che è tutto meno che Allegra, però insomma ti l'hanno voluta chiamare così. E è un film che scorre tranquillo, c'è cioè, una storia estremamente semplice, Jack combatte contro la strega e poi alla fine ovviamente arriva a sconfiggerla e toglie il maleficio su tutti gli animali che sono lì e anche su questa sua Alice e vissero tutti felici e contenti.
Ha un qualcosa di miazziacchiano.
Sì, Kiki, c'è Kiki, il nome Kiki originale della cosa, però in realtà non c'è nient'altro. Non ha spessore, è un film totalmente senza spessore, dei personaggi non viene detto niente, nessuna motivazione, non c'è niente della storia. Il personaggio non si può nemmeno definire coraggioso, semplicemente un senza paura, che non è esattamente la stessa cosa. Secondo me c'è una grossa differenza. E cioè lui fa le cose perché tanto non ha paura, cioè non è che c'ha paura di morire. E, non c'è nient'altro, anche di questa streghetta non sappiamo nemmeno perché ci dovremmo affezionare a lei. Semplicemente è una tipa che è stata stregata da una strega più grande e fa cose cattive per la sua strega malvagia, quella grande. Strega malvagia non c'ha nessun caratterialmente zero, trasforma tutti quelli che gli capitano in stregati perché così diventa più potente e può diventare padrona del mondo, nient'altro.
Secondo te
È solo.
stavano iniziando a sentire un po' l'influenza della una cosa, un prodotto un po' più televisivo?
È sicuramente un prodotto facile, un prodotto molto, molto per famiglie. Sì, tranquillamente può passare in televisione senza nessun problema, perché tanto è adatto a qualsiasi stile, insomma, non so quanto abbia avuto successo, perché ovviamente trovate dati di incasso degli anni 60-70 in Giappone è abbastanza difficile. Al massimo riesce a trovare qualcuno che dice ha avuto successo o meno. E questa cosa non. In Italia non so quanto può aver avuto successo, perché veramente non si trovano informazioni attendibili praticamente da nessuna parte. Ho trovato soltanto in qualche manifesto e niente più. E diciamo che non è nulla di trascendentale. Se lo volete vedere, vedetelo, sarebbe circa un'ora e 20 di discreta animazione, però niente di trascendentale da questo punto di vista.
Arriviamo quindi al
Alla fine
1968. Sì, dicevi alla fine?
non l'hai visto neanche tu?
No, 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 la storia di Alice no, alla fine no.
Va bene, ok, vabbè, non se ti capita, però non c'è nulla di particolare. Un altro film, quello del 1968, Le meravigliose favole di Andersen, ispirate all'infanzia di Hans Christian Andersen, il famoso scrittore e favolista, probabilmente possiamo dire il più famoso favolista dopo Esopo della storia, insomma, conosciamo l'autore della Scarpette Rosse e soprattutto della Sirenetta. Il film è una storia comunque sostanzialmente inventata, parla di questo bambino Hans a quale piace inventare le storie, però è figlio di screni morti di fame, di ciabattini. È abbastanza giovane, pochi ha 7-8 anni, 9 anni, una cosa del genere, e fa vedere durante il film che inventa praticamente la storia di Scarpette Rosse e della piccola fiammiferaia, e sta raccontando il film. diciamo che arriviamo direttamente subito alla fine. Lui, mentre racconta queste storie, dietro di lui si fa questa grande massa di gente che lo ascolta, rapito dalle sue storie, dalla sua inventiva. E quando tutto sembra finire, tutti quanti dietro applaudono: ah, bravissimo, sei bravissimo, Hans, di qua. Allora il sindaco della città decide di mandarlo. Di pagare lui con la città, di mandarlo a scuola in modo che lui possa imparare di più e possa scrivere storie sempre più belle e divertenti. Il film ha avuto un discreto, questo sicuramente un discreto successo in Giappone, in Italia non so quanto possa avere. In realtà parlare di grossi successi in Italia di animazione non Disney è sempre parlare una parola grossa, eh? Perché spesso e volentieri finiscono direttamente nei circuiti di seconda visione e i cinema parrocchiali, che oggi praticamente non esistono più. Comunque ha avuto sì un buon successo e ha impattato anche bene nella cultura giapponese, tanto che faranno diversi film molti anni dopo, tra i quali Una Sirenetta, tratte dalle opere di Andersen. E una serie televisiva di buon successo che è arrivata anche in Italia molti anni dopo, che si chiamava Le fiabe più belle. Io la ricordo, non so se è un bel po' che non la passano, se la passano più, non so se tu l'hai mai vista, però era una serie che io adoravo molto, anche perché le puntate erano tutte quante autoconclusive, perché c'era una fiaba per ogni puntata,
Esatto, sì,
dunque.
ricordo, ho dei vaghi ricordi, però so di averla vista anch'io.
Sì, secondo me era una bella serie, mi piacerebbe di poterla rivedere, ma non è. Qualche episodio si vede anche su YouTube, non so se non so esattamente come rimediare tutta quanta la serie. Comunque, il film è interessante, anche questo comunque nulla di trascendentale. In Giappone comunque ha avuto sicuramente il suo impatto a livello culturale. Potete vederlo, lo trovate soltanto in lingua inglese, però tagliato di qualche minuto e con una qualità video abbastanza pessima, però si può trovare in giapponese in versione completa di 1,20 circa, non ha tagli e in qualità superiore. E certo, il giapponese è una lingua non proprio per tutti, però insomma potete ammirarlo in questo modo qua. Questo è quanto.
Stavo vedendo invece che la serie ispirata alle fiabe di Andersen, in Giappone è stata trasmessa nel 1971, in Italia è arrivata con un leggerissimo ritardo, cioè nel 1983, 52 episodi.
Sì, ma da noi quasi tutto è arrivato in ritardo. Non vorrei sbagliare, ma la prima serie vera e propria mi sembra dovrebbe essere Heidi, la prima serie. E tu considera anche che la famosa tripletta Mazinga Z, Grande Mazinga e Goldrake prima hanno trasmesso Goldrake dopo che era finito in Giappone e poi hanno fatto le altre due. Mazinga Z non l'hanno mai nemmeno finita, ne trasmisero poco più della metà degli episodi. Poi i restanti li hanno doppiati esclusivamente per il mercato del non video, ma ancora molti, molti anni dopo. E sì, negli anni Ottanta hanno ricominciato a pescare tantissimo, ma anche l'Uomo Tigre è uscito nel 69, cioè questi anni la Toei l'ha fatto uscire, ma da noi arriverà circa 10 anni dopo. Soltanto dopo Heidi e soprattutto dopo Goldrake hanno cominciato a prendere serie televisive giapponesi, altrimenti. Se non avessimo avuto quei due capostipiti, sarebbero o non arrivati mai o ancora in ritardo.
Esatto. E film successivo?
Allora, e qui parliamo dopo due film sostanzialmente minori o molto minori, come la buona dice, e arriviamo a due pezzi da 90. Allora, il primo è del 68, La grande avventura del principe Valiant, titolo abbastanza infelice, si rifà probabilmente questo nome l'hanno preso da Il principe Valiant, che era una serie di fumetti francesi, all'epoca molto in voga. Il titolo originale invece era La grande avventura di Holtz. Infatti, Holtz è il protagonista. Questo qui, diciamo che viene considerato come il primo vero film d'autore giapponese. Diciamo che è anche il primo film del grande Isao Takahata, che è un maestro di Hayao Miyazaki. Miyazaki partecipa anche qui come in veste di animatore. Infatti, su alcune vecchie edizioni DVD veniva messo il primo film di Hayao Miyazaki. Non è il primo film, aveva già cominciato a lavorare prima in Toei, però Takahata, avendone riconosciuto il valore, avendo visto insomma di che cosa era fatto, l'ha voluto direttamente in questo film. Questo ha una storia abbastanza particolare. In quel periodo c'erano grosse in Giappone, proprio in tutto Giappone, c'erano grossi movimenti studenteschi e di protesta per le condizioni di lavoro in generale. Si tendevano a spremere i lavoratori, i sindacati erano continuamente sul piede di guerra perché costringevano le aziende, comprese le aziende che lavoravano nel mondo dell'animazione, a ritmi allucinanti di lavoro. E sembra che grazie a Holtz la Toei capitola e decide di dare a Isao Takahata la piena libertà artistica, può scegliersi tutti i collaboratori che vuole, può scegliere la storia e può fare quello che vuole per fare questo film. È la prima volta che un autore in Giappone ha tutta questa libertà. E immediatamente, inizialmente, scelgono una storia tratta da un racconto Inui, che sono Anui, oh, scusa, Anui, che sono la popolazione autoctona dell'isola più a nord del Giappone, dell'Hokkaido. Dunque non sarebbero gli Yamato che stanno più giù, è oggi una minoranza etnica. E lì però interviene la Toei, dice di cercare un qualcosa non così specifico e dunque spostano la storia di questo Holtz in un precisato Nord Europa. Dunque viene in un mondo norreno dove c'è la mitologia norrena, però non viene specificato Danimarca, Islanda, cosa di questo. È un mondo fantasy dove ci sono comunque c'è la magia, ci sono giganti di pietra e questo tipo qui. Il film ci vogliono 3 anni per poterlo realizzare e alla fine costerà, sarà il film più costoso della storia dell'animazione giapponese. Arriverà a circa 130, in alcune fonti anche 140 milioni di yen. Considera che il costo medio di un film all'epoca era di 70. Comunque parliamo
È doppio.
di circa il doppio. E, non si risparmiano nelle animazioni. L'unica altra cosa che avevano messo come limite, il film non doveva superare gli 80 minuti. E lui invece, Takahata, voleva farlo di 95. E purtroppo questa cosa gli è stata negata. Infatti il film, diciamo che nella parte iniziale è un po' troppo veloce, cioè il ritmo si susegue in maniera, gli avvenimenti uno dietro l'altro, sembra come se ci siano dei salti, ma purtroppo questo credo sia dovuto a quello che gli era stato imposto. Comunque, a parte queste due piccole cose, cioè di spostare l'ambientazione e questi 15 minuti in meno, bene o male il film cioè, si vede che è stato scritto in maniera totalmente libera. Di che parla Holtz? C'è questo ragazzo che compare immediatamente nella prima scena, inseguito da decine di lupi che se lo vogliono mangiare, riesce a scappare e quando torna a casa però il padre muore e gli racconta che lui in gioventù, quando lui era in fasce, è scappato da questo villaggio perché c'era questo di demone che l'ha distrutto e lo invita prima di morire a tornare nel suo villaggio per rimettere le cose a posto, per riconoscere per riconoscere anche i suoi vecchi amici e cose di questo tipo. Parte e arriva in questo villaggio che si trova più o meno a nord, e qui ci sono delle cose strane. C'è un lucio che uccide tutti quanti i pesci, la gente soffre la fame, lui uccide il lucio, e qui si palesa questo demone Grunwald, che prima gli dice di unirsi a lui, e poi quando lui dice di no, lo getta giù da una rupe credendolo morto. Invece lui sopravvive e comincia qui una battaglia tra il villaggio e questo malvagio demone, che si rifà proprio all'iconografia medievale di come facevano il diavolo, tipo in Mefistofele, assomiglia un po' a Mefistofele di Faust, con le corna, questo mantello con cappuccio e questo tipo qua. Il film è veramente una pietra miliare, comunque, a parte gli scherzi. Si vede l'impegno nelle animazioni, nella direzione, nella regia. Le inquadrature sono molto ricercate, la macchina da presa non si muove a caso. Si vede che dietro c'è la mano, anche se ancora acerba, tagliata fra altri capolavori, fino al suo ultimo capolavoro, che poi ne abbiamo parlato, che La storia della principessa splendente, farà film molto migliori, però qui insomma si vede che c'è tutta una ricerca dietro. C'è quella che sarebbe potuta essere una bellissima scena, che è l'attacco dei lupi al villaggio, che è stato costretto a scegliere: o la tagliava o la faceva soltanto con immagini statiche. Dunque, dura un paio di minuti e sono soltanto delle scene e delle immagini fisse, ma montate molto molto bene, che danno l'idea del movimento e dell'azione, della fatica di questi uomini che si stanno difendendo da questi lupi. Lui ovviamente avrebbe voluto fare una scena più movimentata, però purtroppo non è stata possibile. C'è anche più cura nella psicologia dei personaggi. Se vediamo che in Storia d'Alice, Fanciulla Infelice, la psicologia è inesistente dei personaggi, qui invece sono molto curati, soprattutto nel pe personaggio, diciamo, quasi il co la co-protagonista, che è Hilda. Hilda è una ragazza che Holz incontrerà in un villaggio abbandonato, e credendola anche lei vittima di questo mostro, di questo demone, la porta nel villaggio. Invece poi si scoprirà che è la sorella totalmente succube di questo Grunwald, questo demone, e in realtà è una specie di cavallo di Troia. Il personaggio è veramente molto molto curato, perché il dilemma interiore è proprio palese. Non passa da cattiva a buona in un attimo, perché è bravo il personaggio, perché è bello il personaggio e così via, il personaggio di Holz, intendo. No, si vede proprio in diverse scene questo suo cambiamento e questo suo dolore interiore, dal io sono un mostro al voler diventare una persona normale. Il film assolutamente lo consiglio, anche perché è facilissimo da ritrovare. Il film ha avuto, almeno che io sappia, tre edizioni in DVD e anche una edizione in Blu-ray della Dynamic. Questa edizione, però, più di qualcuno si è lamentato, almeno sui social, sui forum, che ha smesso di funzionare, però le versioni DVD vanno alla grande. Consiglio quella della Dynamic, che è l'ultima uscita, che oltre ad essere l'unica completa, è anche l'unica ad avere sia il doppiaggio in giapponese che il formato 2.35.1, il formato panoramico. Per Perché prima era sempre uscito in formato 4, 4 terzi, cioè il
Certo.
formato televisivo, e oggettivamente si poteva dire. Questo film ha avuto, sono sicuro che ha avuto anche un buon successo a livello anche italiano. Ovviamente, come ho detto, è stato distribuito in maggioranza nei cinema di seconda visione e nei cinema parrocchiali, dunque dati di vendita di incassi in soldoni lì non ne ho trovati, almeno per i miei dati. Però il film è rimasto diversi anni in giro per il cinema, ovviamente parliamo di seconde visioni, cinema di seconde visioni, cinema che tuttora non esistono più, e i famosi cinema parrocchiali di una volta, che c'erano praticamente almeno, ce n'era uno almeno in ogni paese, adesso sono, credo, praticamente quasi morti. Nelle mie zone, che io sappia, non ce ne sono praticamente più, dunque. E il film, comunque, essendo rimasto tutto questo tempo, vuol dire che insomma gli incassi, dei buoni incassi li ha avuti. Poi ha avuto tre, è uscito in Super 8, in VHS, e che io sappia almeno in tre edizioni DVD. Io consiglio l'ultima, quella lì della Dynamic, che l'ha fatto uscire anche in Blu-ray, però il Blu-ray, da quanto gira, dalle voci che girano su internet, molte copie non funzionano più, vuol dire che probabilmente c'è stato qualche problema nella realizzazione, perché nel giro di pochi anni, di una manciata di anni, che non funzioni più. Consiglio quello della Dynamic, perché è l'unica che, oltre ad essere perfettamente integrale, ha anche il doppiaggio giapponese, se uno può vederlo in lingua originale, e soprattutto ha il formato panoramico 2:35:1 e non il bruttissimo 4 terzi che c'era in quelle vecchie. E è un titolo da avere in collezione, perché è il primo grande capolavoro della storia dell'animazione giapponese.
Il successo del film ha dato la possibilità ai registi successivi di avere la stessa libertà da parte della Toei.
Allora, no, perché qui sappiamo con certezza che il film in Giappone è andato male. Allora, sia nel mio libro Japan Cartoon, che su Wikipedia, dal quale penso abbiamo preso proprio da questo libro scritto da Francesco Prandoni nel 1996, viene specificato che il film era un po' troppo avanti per l'epoca, era un po' pensato un po' troppo per gli adulti, invece all'epoca era imperante che i cartoni animati dovessero essere per bambini, e sta cosa l'hanno pagata dal punto di vista degli incassi. Il film andò male, e secondo me non è esatto. La Toei già aveva provato a fare il salto, a fare un qualcosa in più, ne abbiamo già parlato in uno dei primi film, che era tradotto in italiano, che hanno col titolo Robin e i due moschettieri e mezzo, che in realtà era una trasposizione dell'opera letteraria dell'intendente Sancho, che è un'opera drammatica, che ha avuto anche un importante film fatto da Misoguchi. Ne avevamo parlato in una delle vecchie puntate. Era un film, nonostante abbiamo cercato di metterci una componente fantastica che non c'era, di alleggerire alcune cose, comunque era un film nettamente drammatico, non pensato per i bambini o esclusivamente per i bambini, e non è stato quel bagno di sangue che è stato Holes. Probabilmente io, almeno leggendo un po' la storia, un po' di qua, un po' di là, su quello che è successo, la Toei, forse per far abbassare la cresta a future proteste che potevano avvenire più avanti, secondo me, a mio modesto parere, non è che si è battuta molto per farlo andare bene. Uno, perché non ha fatto un gran battage pubblicitario, ed è un po' strano quando tu fai un film che costa un abominio per l'epoca, non cerchi di lanciarlo il meglio, e lo ritirò dopo appena 10 giorni. Cioè, dunque, senza che il famoso passaparola potesse fare effetto. Cioè, se tu un film lo togli dopo 10 giorni dall'uscita, il passaparola non esiste, non fa in tempo. Anche perché all'epoca mica c'erano i social, che, ah sì, il film bellissimo, lo scrivevi, e di qua e di là. E i tempi erano ovviamente più lenti. E secondo me il film ha avuto, è stato un fiasco, e un vero bagno di sangue, però la Toei ha pensato che forse era meglio riportare, far abbassare la cresta ai lavoranti che far aver successo a un'opera di questo tipo.
Beh, per fortuna comunque non è stato la versione Cancelli del cielo ditta Kata.
Ma lì, beh, lì è stata però... Lì le responsabilità ce l'ha, c'è tutta una storia da parlare sui
Sì.
favori che c'è. Cimino là si è fatto un po' prendere la mano, insomma, ha fatto un film monster che sarebbe dovuto ore, 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 ha speso un boato di soldi in più di quello che doveva fare. Alla fine uscì al cinema una versione molto, molto, ma molto ridotta di quella che doveva essere, però il film come aveva pensato lui era totalmente anticommerciale. Diciamo che è un film che è diventato famoso per aver messo fine alla, oltre alla United Artists che è fallita, alla New Hollywood, ma questa è tutta un'altra
Un'altra storia.
storia, è molto, molto interessante, casomai se ne può parlare anche di questa in futuro. Questo
E chiudiamo
è
con l'ultimo
quanto
film. Sì.
l'ultimo film che Il gatto con gli stivali, che questo qui ha avuto sia un grande successo commerciale, sia un grande successo di critica, e diciamo che è diventato anche questo qui un grande classico, così classico che alla fine la faccia del protagonista, Piero, è diventata l'emblema della Toei, ecco il cerchietto con la faccia di Piero all'interno, dunque tuttora viene, il film ha avuto così tanto successo, tanto che ne sono stati fatti due seguiti, che però possono essere visti indipendentemente, sono tre film totalmente indipendenti. E che cosa dire, questo qui che è anche un mio piccolo cult dell'infanzia, l'ho visto diverse volte da bambino e l'ho visto diverse volte anche da adulto, in un po' tutti quanti i formati. E il film racconta la storia di tratta del gatto di stivali di Perrault, Charles Perrault. E infatti, Pero è la traslitterazione di Pero in giapponese. Bisogna dire che in italiano la prima uscita l'avevano chiamato Geo, e non so per quale motivo Pero, non so, gli stava antipatico. Il film praticamente narra di questo Pero, e questo gatto che con gli stivali è vestito come un moschettiere, che è stato condannato a morte dalla grande re dei gatti per aver salvato la vita a un topo. E dunque lui riesce a scappare prima che lo impicchino, però il grande re dei gatti, che è un tizio gigantesco, tra l'altro 2 metri, è antropomorfo, e gli manda 3 scagnozzi, tra probabilmente i più imbranati, che devono inseguirlo in ogni momento, in ogni posto, e cercare di ucciderlo. Come possono. Durante la fuga incontra questo Pierre, che è un povero sfigato che è stato cacciato dai suoi cattivi fratellini, si sono intascati tutta l'eredità, gli hanno dato un sacco di patate e gli hanno detto vai e trova il tuo posto nel mondo. Però lo prende sotto la sua ala protettiva e lo porta fino a quasi a sposare la figlia di un re, la principessa Rosa in italiano. Allora, il film è comicissimo, cioè si ride, non ha mai momenti morti, è divertentissimo e ha veramente uno dei cattivi più simpatici della storia. Praticamente il personaggio si chiama Lucifero, non è in realtà il Lucifero cristiano, è un personaggio che ha dei poteri che sono legati a un amuleto che porta sempre al collo, perché praticamente il re di questo regno ha promesso la sua figlia al principe più ricco che si presenterà. Ovviamente si presenta questo Lucifero, che non è che sia proprio bellissimo, e si vede insomma che è il classico cattivo, e ovviamente avendo questi poteri non può che essere, non può che essere lui il vincitore della tenzone, e dice che entro 3 giorni la verrà a prendere. Lei è disperata di qua di là perché non vuole sposare questo mostro. e ci metterà lo zampino, il buon pedo, e facendo passare lo spiantato Pierre per un principe, e poi avviene tutto quello che succede dopo, lo scontro con il cattivo, che è di una simpatia incredibile, veramente simpatico, e a volte fa paura, però a volte sembra un bambino che arrossisce quando la corteggia, sembra veramente un ragazzino di 7-8 anni che arrossisce, che fa le prime avance alla bambina. Nonostante non ci sia una storia dietro al personaggio, al cattivo, però è così ben caratterizzato nel suo modo di fare, che addirittura ci sono dei momenti in cui uno ti fa per lui, cioè, ma perché ti devi mettere con quell'essere insignificante di Pierra? Cioè, ma almeno lui è simpatico, cioè, è brutto, però almeno è simpatico, fa simpatia, è potente, insomma, da questo punto di vista. C'è tutta la sequenza finale dell'inseguimento nel castello di Lucifero, che è veramente d'antologia, continui colpi di scena, e una volta sembra che ce l'hanno fatta a vincere uno, una volta l'altro, una volta uno, una volta l'altro, è veramente uno spettacolo. Regge benissimo tuttora, sia per animazioni, e ovviamente animazioni tradizionali, non parliamo di animazioni computerizzate, e sia per tenuta, per i personaggi e per la storia in sé. È giustamente un classico. Io lo preferisco a un boato di film della Disney, che non hanno questa verba che ha il gatto con gli stivali. Degli altri due film, mi limito a dire che il secondo purtroppo è brutto, perché l'altro, il secondo film, è uscito un po' di anni dopo e continuavano a chiamarlo Il gatto con gli stivali, ambientato nel Far West, abbastanza bruttarello. E poi ce n'è un ultimo fatto alla fine degli anni 70, che era Il gatto con gli stivali e il Giro del mondo in 80 giorni, che è un discreto film, probabilmente non all'altezza del Capostipite, però comunque si vede abbastanza bene, e è anche bello dal punto di vista tecnico, e è un discreto film, insomma, da questo punto di vista. Beh, questo è il... Dimmi.
Perché hai deciso di chiudere la storia della Toei con gli anni 70, questi primi anni 70?
Perché altrimenti sarebbe effettivamente durato un po' troppo a lungo. Praticamente potevamo stare fino a un altro anno. Tra parentesi, festeggiamo circa un anno di chiacchierate, perché abbiamo cominciato a settembre dell'anno scorso, questa dunque, e poi diventa un po' troppo lunga la cosa, perché comunque hanno fatto veramente un fottino. Non li ho nemmeno contati, ma sono un'ira di Dio. Alcuni purtroppo non li ho visti. E molti li ho, altri li ho visti da un po' in altri formati, e la storia del cinema è così grande e così vasta che fermarsi soltanto mi sembrava brutto. E questi due film erano, secondo me, erano la giusta chiusa per dare un senso a una casa che comunque ha plasmato la storia dell'animazione giapponese. Volevo dire anche che con questi ultimi due film praticamente ormai lo stile si è totalmente distaccato dallo stile disneyano, quello dei fratelli Fleischer. Adesso, se alcuni film vecchi, non sapendo, uno poteva scambiarli per film americani, oggettivamente questo qui è un po' difficile. Qui lo vedi che lo stile è diventato più autonomo e si è staccato dai progenitori americani. Poi ovviamente cambierà nuovamente lo stile giapponese, se tu vedi un film degli anni 60-70, cambia con uno degli anni 80-90 e cambia ancora con questi qui degli ultimi 20 anni. Cioè, è uno stile in continua evoluzione, nel bene o nel male, poi ognuno questo qua lo decide. E questi sono gli ultimi due film qua, e sono assolutamente due pietre miliari. Oltre per il fatto che viene considerato il primo vero capolavoro del cinema dell'animazione, e Il gatto con gli stivali perché è veramente un film iconico, ha proprio segnato la Toei, tanto da diventarne proprio il film. Dunque, secondo me, sono i due film perfetti per per questa chiusa. Poi, se qualcun altro nei commenti volesse scrivere di parlare di qualche film in particolare della Toei in futuro, quello si può fare. Ricordo che la Toei non ha fatto solo film belli, ce ne sono alcuni che, insomma, sono veramente brutti, eh? Cioè, non è abbastanza altalenante la qualità della Toei, soprattutto negli anni 70, a mio avviso. C'è avuto secondo me, un forte calo nel decennio successivo, forse anche dovuto al fatto che ha dovuto spostare molte risorse per la televisione. Prima la votava esclusivamente fino a pochi film fa, come abbiamo parlato nel penultimo podcast, che è l'ultimo podcast che abbiamo fatto prima di questo, e erano tutti gli animatori erano utilizzati per produzioni cinematografiche. Invece, in questo decennio hanno cominciato a dover dividere, e la qualità, almeno dal punto di vista delle opere cinematografiche, qualche volta è calato un po' troppo sotto il livello di guardia.
E invece ho notato che dal finire degli anni 90 ad oggi si sono buttati quasi tutto invece su prodotti basati su giochi di carte, Yu-Gi-Oh!, Digimon, hanno fatto tutti i film su Dragon Ball, non hanno più fatto nulla di creativamente nuovo, diciamo.
Sì, sta cosa l'ho notata anch'io, che prima, fino almeno dagli anni 80, la serie veniva fatta una serie televisiva nella maggior parte dei casi. Poi ovviamente ci sono le eccezioni tipo Gundam, come sarebbe più corretto dire, hanno fatto poi più serie, però bene o male si faceva quella serie, finiva lì e poteva durare 50, 60, 100 episodi. Poi pian piano anche le serie hanno cominciato ad allungarsi con i tempi. Prima, insomma, non lo so, rimanevano intorno ai 50, 40, 50 poi. E sì, è il merchandising che comanda. Alla fine i costi sono aumentati. Per poter fare un prodotto di qualità ci vogliono tanti soldi. E per fare tanti soldi, le pubblicità che tu mandi in mezzo alla puntata, che dura circa mezz'ora, non bastano. E devi avere per forza un fan base che compra tante cose e che compra tanti giocattoli, tanto merchandising, e per mantenerlo devi far uscire prodotti in continuazione, perché ogni prodotto nuovo c'è sempre il rischio che faccia flop, e dunque tu cerchi di portare questo prodotto il più a lungo possibile, fino a Dragon Ball. Adesso c'è One Piece, siamo arrivati a 25 anni. È una cosa, sotto certi punti di vista, imbarazzante. Io mi ero già rotto le scatole alla prima serie, il primo anno, figurati, dopo 25. E che devi fare? I costi comunque vanno. L'industria adesso è questa. Cioè, io preferisco che, dal mio punto di vista, preferirei che si facessero prodotti nuovi in continuazione, che le storie si raccontassero in un numero decente di episodi, e non qua che si vede che sono proprio tirati all'inverosimile, poi per dire tutti quanti le stesse cose.
Esatto.
L'amicizia, l'amore, il sacrificio, è sempre la stessa cosa, sempre la stessa cosa. L'importanza dell'amicizia, dell'amore, della giustizia. Vabbè, insomma, che
Va
dobbiamo
bene.
fare? Non facciamo i boomer, eh? Ci sono belle cose anche adesso, eh? Non è tutto
Esatto.
verba. Non sono uno di quelli che va a dire: ah, per fortuna non c'è più Goldrake, per fortuna che non c'è più Goldrake, perché io ho tutta quanta la serie in Blu-ray di Mazinga Z e Goldrake. Sono vecchiati, eh? Cioè, non è perché mi riportano alla mia infanzia, allora sono capolavori intoccabili. Sono invecchiati male, anche se hanno una grandissima importanza storica, perché comunque quando sono usciti hanno fatto fare uno step all'animazione, sia dal punto di vista tecnico che anche narrativo. Cioè, hanno introdotto cose nuove, e certo, poi però bisogna sempre andare avanti. Fortunatamente fortunatamente non siamo rimasti a che sono prodotti che oggi, se venissero rifatti padi padi, sono prodotti assolutamente incomponibili.
Esatto. E con questo discorso non da boomer, ci salutiamo per questo podcast e ci sentiamo alla prossima puntata con un episodio nuovo. E magari non torniamo al cinema live action, non si sa, vediamo. E siamo in attesa magari anche di vostri suggerimenti.
Ciao a tutti e mi raccomando, suggerimenti, suggerite, suggerite che veniamo incontro alle vostre esigenze. Ciao a tutti.
Ciao a tutti!